Abbiamo iniziato da domenica scorsa questo tema, conoscere Dio. Conoscere Dio in un modo particolare. Abbiamo detto che Dio si rivela alle sue creature in diversi modi. Abbiamo visto che si rivela, i Romani dice, attraverso la creazione stessa. Ma prima ancora, dice la Bibbia, che si rivela nella nostra coscienza. Il cuore dell'uomo sa, la coscienza dell'uomo, che esiste il creatore. Poi la creazione. Poi possiamo vederlo anche di come è composto il nostro corpo umano, così perfetto, una macchina perfetta. Questi però abbiamo visto che sono rivelazioni di Dio molto importanti per richiamare l'attenzione dell'uomo verso di Lui, però per conoscere Dio bisogna fare un passo ancora più grande, bisogna andare alla Sua parola direttamente, lì conosciamo veramente l'Iddio vero, l'Iddio della Bibbia, possiamo entrare in un rapporto personale con Lui, perché fino a quel punto è una conoscenza soltanto formale di Dio, vaga, anche se importante naturalmente, però è soltanto quando noi apriamo la sua rivelazione, la parola di Dio, che allora possiamo iniziare a conoscere questa realtà. Infatti vorrei introdurvi sia nel personaggio di questa mattina che nell'argomento che studieremo, ricordandovi quelle parole che ho letto sul libro Conoscere Dio, che secondo me è un'immagine molto significativa ed importante di quello che stiamo vedendo. Lui ha detto, conoscere Dio è come girare intorno ad una grande montagna. Si può vedere come ella nella sua immensità domini il territorio circostante, da lontano si possono scorgerne e definirne i contorni, ma per vederla meglio bisogna avvicinarsi ad essa e per conoscerla bisogna scalarla, ossia salirci sopra. Questo è l'unico modo per gustarne i particolari e godere delle piccole e grandi meraviglie che appartengono e sono nascoste in essa, questa immensa montagna a Dio. Allora, ci sono persone che si accontentano di vederla da lontano e quindi vedono soltanto questa forma, però non vanno oltre questo. Qualcuno si avvicina, comincia a vedere qualcosa, però poi prende qualche altra direzione, è distratto da qualche altra cosa. C'è anche un terzo gruppo di persone che comincia un po' a salire i primissimi passi di questa montagna, poi legge la Genesi, che è molto interessante, arriva a Deuteronomio, chiude tutto e finisce la scalata. E non si rende conto che andando più avanti troverebbe la ricchezza, troverebbe il tesoro, la rivelazione di un Dio che lo ama, che ha un piano perfetto, meraviglioso per la sua vita e soprattutto per la vita eterna. Noi domenica scorsa abbiamo iniziato a scalare questa montagna, seguendo la via e le esperienze spirituali di un grande uomo di Dio, Abramo, il padre della fede, abbiamo visto, l'uomo sul quale riposavano delle promesse non solo grandi, ma addirittura di valore eterno. Era lui, infatti, che Dio aveva detto, io certo, Abramo, ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e la rena del mare, e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, tutte le nazioni della terra. Dio è fedele, Abramo è stato veramente padre di una nazione, Israele, e in Abramo sono state veramente benedette tutte le nazioni della terra, e lo sono tutt'oggi ancora, attraverso la sua discendenza umana, vale a dire in Gesù Cristo, il figlio di Dio che si è incarnato e fatto uomo. E le nazioni ancora godono di questa promessa così lontana. Abramo, abbiamo visto domenica scorsa, una fede oltre la ragione umana. Nella sua obbedienza e totale disponibilità a sacrificare il suo figliolo Isacco, secondo l'ordine di Dio, egli ha potuto conoscere cosa? L'Iddio dell'impossibile, quello che poteva fare al di là di quello che qualsiasi mente umana può fare, l'Iddio dell'impossibile, colui che poteva avere anche il potere di risuscitare perfino i morti, così che Dopo lo scrittore della lettera agli ebrei scrivendo dice infatti riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Questa mattina guarderemo ad un altro personaggio importante del Vecchio Testamento, un altro patriarca, la cui biografia risulta essere, pensate, il primo libro, il libro più antico di tutta la scrittura. Secondo la sua storia avremo modo di scalare stamattina un altro importante versante di questa importante e meravigliosa montagna che è Dio, cioè il versante della sofferenza umana. È una realtà questa che ci coinvolge tutti. Una realtà che è nata subito dopo la caduta dell'uomo nel peccato, entrata la sofferenza. Quando leggiamo Genesi, subito dopo Dio dice ad Adamo che avrebbe sofferto, che per la sua vita doveva faticare, tribolare per guadagnarsi la vita. Ed Eva, sua moglie, avrebbe partorito dei figli con dolore. E quindi da quel punto in poi noi vediamo che insieme al peccato subito automaticamente entra la sofferenza nel mondo. Ed è una realtà purtroppo che ci coinvolge tutti, indistintamente, ancora oggi, anche se in modi diversi, in intensità diverse, in maniera diversa, tutti soffriamo. Abbiamo perduto col peccato quella pace, quella serenità, quella tranquillità profonda nell'animo che era presente nel giardino alla presenza di Dio. Non c'è più. Tutti quanti soffriamo. Anche quelli dei giornali che sembra che gli va tutto bene. Non è vero. Non è vero. Soffrono anche loro. Ma la sofferenza, direte perché? La sofferenza è strettamente legata alla conoscenza di Dio. C'è un legame molto importante già dall'inizio. Perché dico questo? Perché la sofferenza, e questo è un pensiero ancora oggi, può allontanare completamente per sempre una persona da Dio, oppure al contrario può spingerla nelle sue braccia, cioè nelle braccia di Dio, senza riserve per trovare la risposta a questa sua sofferenza, per trovare la consolazione di cui ha bisogno, per trovare quel balsamo unico che può curare le ferite più profonde che soltanto Dio può dare e nessun altro essere umano. Lo vedremo anche stamattina attraverso la vita di questo personaggio. Vorrei presentare subito questo personaggio, ma voi avete già capito di che voglio parlare, e lo voglio presentare con alcune parole che sono proprio le parole chiavi di questo libro e della sua vita. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto. Stiamo parlando di Giobbe. E ho chiamato questa persona, questo studio, questa riflessione, Giobbe, conoscere la sovranità di un Dio personale. Conoscere la sovranità di un Dio personale. Prima di arrivare a quello che sarà l'obiettivo principale, l'argomento di questa mattina, come abbiamo fatto per Abramo e come faremo per i personaggi che seguono, dobbiamo fare necessariamente un riassunto della vita e delle esperienze di questo uomo di Dio. Se Abramo è stato per noi un eccellente e imitabile esempio di fede, Giobbe fa autore di un esempio ancora importante e di una caratteristica molto importante che ci riguarda umanamente, ed è la pazienza. La pazienza. Non ce l'abbiamo. La pazienza poi per noi credenti, a diversità di chi non conosce Dio, è molto diversa. Perché noi che conosciamo Dio abbiamo a che fare con un essere infinito, eterno, che non vive il tempo come lo viviamo noi. E noi invece viviamo il tempo, capite questo distacco che c'è? Noi osserviamo l'orologio, il tempo, per Dio non c'ha l'orologio al braccio come noi, non esiste. E quindi noi dobbiamo entrare in questa realtà di questa grande diversità che c'è fra Dio e noi. Dobbiamo imparare ad avere pazienza, perché Dio ha i suoi tempi che non corrispondono necessariamente sempre a quelli che sono i nostri tempi. Per di più il peccato ha un po' reso ancora più difficile questo, perché noi siamo impazienti, vogliamo subito le cose, invece non è così. Cerchiamo allora di vedere insieme i punti salienti. Intanto prendete il libro di Giobbe, che è naturalmente nel Vecchio Testamento, perché farò un po' di salti, qualche versetto, ma vedremo molto bene questo personaggio stamattina. Quando facciamo una biografia di un uomo, la prima domanda che ci viene in mente è: ma chi è? Chi era Giobbe? Questa è la prima domanda che facciamo. Ma chi era Giobbe? Lo vediamo nei primi 5 versetti. E diciamo che Giobbe innanzitutto era una persona benestante. Al versetto 3 fa la descrizione di questo benessere, perché Giobbe possedeva 7.000 pecore, possedeva 3.000 cammelli, possedeva 500 paia di buoi, 500 asine ed una servitù molto numerosa. E poi ci mette la ciliegina sulla torta e dice: quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Una persona benestante, grande, un impero economico incredibile. Considerando i tempi nei quali Giobbe visse, pensate che soltanto possedere una coppia di questi animali era già una ricchezza familiare. Partiamo da questo punto, pensate quello che possedeva quest'uomo. Il più grande di tutti gli orientali, ossia l'uomo più importante economicamente di una parte del mondo di allora. Ora, io oggi non so chi potremmo definirlo dei grandi magnati di questo mondo, ma veramente era un personaggio veramente di grande rilievo. E poi un benestante, dice qui, con una famiglia molto numerosa, e parla di 7 figli e 3 figlie, delle quali lui era il riferimento principale, cioè il patriarca, quello che tutto girava intorno a lui. Ma c'è di più, e questo l'abbiamo sentito anche nelle preghiere stamattina e mi ha fatto molto piacere: questo uomo aveva un santo timore di Dio, un santo timore di Dio. Questo uomo era integro, dice al versetto 1, e questa è una parola che significa sano, tutto d'un pezzo, senza screpolature. Se un vaso ha una piccola incrinatura, non è più sano, integro. Mi rendo conto, sano, integro, senza screpolature. E poi dice che era retto, quindi una persona diritta che prosegue la sua strada senza deviarsi né da una parte né dall'altra, e che tutto il risultato di questo comportamento dove stava? Nella parola che viene presso la frase: temeva il Dio e fuggiva il male. Le cose nostre nascono sempre da dentro e poi si manifestano, mai il contrario. Lui temeva il Dio e fuggiva il male, e di conseguenza era integro e retto. Questa era la situazione di quest'uomo. Sicuramente si trattava di un uomo con delle qualità spirituali e morali che gli consentivano di distinguersi nel suo tempo ed essere apprezzato e stimato dagli altri. Ma c'era di più. C'era di più. Questo santo timore di Dio in Giobbe lo portava a sconfinare addirittura oltre la sua stessa persona, dimostrando un'attenzione scrupolosa, passatemi il termine, quasi maniacale, anche nei confronti della vita e del comportamento dei suoi figli. Perché al versetto 5 dice questo: ora Giobbe offriva un olocausto per ciascuno dei suoi figli, perché diceva, era prevenuto, non c'era ancora un peccato che esigeva l'olocausto, perché diceva, può darsi. Pensate te, può darsi che i miei figli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. Lui non lo vedeva, dice, però può darsi che succeda tutto questo. E Giobbe faceva sempre così. Dunque un profondo senso di pulizia, di separazione dal peccato, era profondamente presente, radicato nel pensiero e nella vita di questo uomo di Dio. E ricordiamo infatti che l'offerta dell'olocausto era proprio una richiesta visibile di perdono per l'espiazione del peccato commesso, e noi sappiamo che era anche una prefigurazione di quello che Cristo avrebbe fatto. Ma qui lo si faceva una volta per ogni peccato. Cristo l'ha fatto una volta per sempre e non c'è bisogno più di ripeterlo mai. Una famiglia unita, una condizione economica più che soddisfacente, una fede vissuta con serietà e un grande senso di responsabilità. Potremmo dire, umanamente parlando, più di questo non potremmo chiedere. Però succede qualcosa. Completamente ignaro circa un dialogo che lo riguarda personalmente, sta avvenendo molto molto lontano da lui. E la vita di quest'uomo che scorre serena e tranquilla, così con tutto quello che abbiamo visto, adesso va avanti, si ripete giorno dopo giorno. Però il dialogo del quale sto parlando lo riguarda personalmente ed è un dialogo che intercorre niente di meno che fra Dio, l'Eterno Dio, e il suo avversario di sempre, cioè Satana. Quello che leggeremo fra poco, e potrete leggere anche a casa, è uno spaccato adesso, una parte, è una finestra che la Bibbia ci apre su una realtà noi sconosciuta. E non ci sono tanti versetti nella Bibbia, qualcuno c'è sparso qua e là che parla di certe cose che noi non possiamo conoscere e vedere. Questo testo di Giobbe ci presenta una realtà che ci riguarda personalmente, perché dopo essere credenti noi entriamo in un conflitto fra Dio e Satana, un conflitto fra il bene e il male, e quello ci riguarderà per tutto il nostro percorso di fede. E qui ci dà delle cose molto importanti per noi da capire come funziona, di modo che possiamo anche capire e difenderci da questa realtà. È uno spaccato molto interessante. Qui c'è Dio, Satana si presenta davanti a Dio a un certo punto e Dio fa i complimenti a Giobbe. Ci ha visto quest'uomo integro e retto che mi tiene, come si comporta bene, e Satana non ci sta. Satana non ci sta, è così. Al versetto 6, seguendo il racconto, vediamo che Satana si presenta davanti a Dio, a questa possibilità che Dio gli consente, si presenta davanti a Dio con delle accuse ben precise nei confronti di Giobbe. E infatti, davanti all'elogio di Dio, al versetto 9, è pronto a denunciare e sostenere una grave accusa nei confronti di Giobbe. Difatti, secondo lui, Giobbe è un grande ipocrita. E tutto quello che fa nei riguardi di Dio è soltanto per tornaconto. Giobbe è un grande ipocrita. Certo che Giobbe teme Dio, dice Satana. Tu lo hai circondato di un riparo, lo hai protetto da ogni cosa. Lui, la sua casa, tutto quello che possiede, l'hai colmato di ogni benessere. Guarda, Dio, che tu ti sbagli, perché la sua devozione a te, dice Satana, è soltanto il risultato di questa tua benignità nei suoi confronti. Ecco l'accusa. Ma stendi un po' la mano, al versetto 11, dice. Tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Ma che accusa! Che accusa tremenda! Un'accusa, una calunnia che Dio non può accettare per verità, perché Dio è onnisciente, Satana no. E per questo permette a Satana di provare la genuinità della fede. E la prova avverrà in due distinte fasi graduali, anche per intensità. Anche per intensità. Nella prima, Satana toglierà a Giobbe tutto ciò che aveva ricevuto dalle mani di Dio. Se leggeremo il testo, noi noteremo che una tempesta improvvisa, sconvolgente, avvolge quest'uomo da tutte le parti. Perde tutti gli animali che aveva, perde tutto il benessere che aveva, perde tutti e 10 i figli in una sola soluzione, perché erano riuniti nella casa di uno dei fratelli, come era usanza per loro. Uno dei fratelli a turno faceva una festa e tutti gli altri venivano in questa casa e festeggiavano insieme. Quindi 10 figli, pensate, era un continuo. E poi è venuta una grande tempesta, ha distrutto la casa, dice la storia, e tutti quanti sono morti lì sotto. Attraverso una serie di eventi che si susseguono a breve distanza l'uno dall'altro, Giobbe perde tutto, veramente tutto, non soltanto beni materiali, ma anche i sentimenti più affettivi. un dolore acuto e senz'altro la tragica perdita dei suoi figli che muoiono sotto le rovine di una casa dove erano riuniti per festeggiare. È difficile accettare la morte di un figlio per un genitore, molto difficile, specialmente quando si è un po' avanti con gli anni, perché in questi casi noi pensiamo che la legge della natura dovrebbe seguire il suo corso, le sue regole, invece non è così, non è così. E sono dolori veramente, veramente grandi quando ci colpiscono. Nei versetti 20 a 22 vediamo come Giobbe reagì davanti a questa grande e incomprensibile tragedia. Teniamo conto che lui non sapeva niente di questo dialogo, tutto improvviso gli cade addosso. Allora Giobbe si alzò, probabilmente stava seduto, e si stracciò il mantello e si rase il capo, questi erano segni di grande dolore, e si prostrò a terra e adorò. Chiunque altro avrebbe bestemmiato, chiunque altro avrebbe inveito contro Dio, chiunque altro si sarebbe arrabbiato a morte. Lui no. Lui era seduto, si è inginocchiato, due posizioni, e si è messo ad adorare Dio. E vedete come capisce bene la situazione. Dice: nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno alla terra. Che ci fa capire questo di quest'uomo? Che lui non riteneva che tutto quel bene che ci aveva e tutto quello che aveva avuto era qualcosa che veniva da lui, che si era creato lui con la sua intelligenza, con la sua forza. Lui riconosceva benissimo che tutte quelle cose erano un dono di Dio per lui. E infatti lo dice appresso, vedete come ancora segue: l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Lui riconosceva questa sovranità di Dio in qualche modo già. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, Dio può dare, Dio può togliere, anche noi oggi. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì nulla di malfatto a Dio. Allora, la prima parte di questa tempesta è passata, ha sconvolto e segnato dolorosamente la vita di Giobbe, anche profondamente, ma la sua fedeltà a Dio non è cambiata, è rimasto fermo, è rimasto intatta, né Satana ha perso la sua prima battaglia. Purtroppo per Giobbe però la guerra continua ancora, non è finita. Infatti Satana si presenta di nuovo davanti a Dio, che si sta rallegrando per questa reazione positiva di Giobbe con un'altra accusa. Ed è una calunnia ancora più infamante della prima, perché secondo Satana Giobbe ha resistito alla prova perché in fondo è un grande egoista. Uno che pensa solo a se stesso e in fin dei conti non gli importa niente di tutto quello che è intorno a lui. Lui è un grande egoista. La perdita dei suoi figli non è una prova radicale per un egoista come lui, dice Satana. E così a versetto 14 Satana, che conosce gli uomini, dice così: pelle per pelle. L'uomo dà tutto quel che possiede in cambio della sua vita, in parte ha ragione, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Dio raccoglie anche questa seconda sfida. Però attenzione, qui c'è una parte importante che riguarda anche noi quando siamo provati, tentati, perché Dio pone un limite. Dio pone un limite molto preciso oltre il quale Satana non può andare. A versetto 26, capitolo 2, versetto 6, dice: bene, esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. E noi sappiamo nel Nuovo Testamento c'è scritto che nessuna tentazione o prova ci ha colta che non sia stata umana, che Dio è fedele e metterà dei limiti a queste situazioni nella nostra vita. Dio pone sempre un limite preciso alle azioni di Satana, anche nella nostra vita di credenti oggi. Nessuno può toccare un'anima che appartiene a Dio, nessuno, senza il suo consenso. E quando Dio lo permette, come vedremo più avanti nella vita di quest'uomo, è soltanto per il bene finale, perfino eterno, di questa persona. Ho letto un libro, mi pare si chiama La vita cristiana felice, anzi colgo l'occasione per dirvi leggiamo, perché leggere è molto importante, specialmente libri che riguardano la fede, molto molto importante, dopo tornerò su questo ancora. Questa donna diceva che nel momento in cui noi ci convertiamo, Dio mette come una sfera intorno a noi d'acciaio, pensiamo all'acciaio perché è il materiale più resistente, che nessuno può penetrare. Nessuno può penetrare, se non che Dio permette di creare una piccola apertura per far passare qualcosa, però ogni apertura che Dio dà e che permette che entra è controllata assolutamente da Lui, altrimenti nessuno può entrare in questa sfera di acciaio che ci protegge. Questo secondo attacco è mirato adesso alla salute di Giobbe, che infatti viene colpito da un'ulcera maligna che parte dalla pianta dei piedi, dice il testo, fino alla sommità del capo. Praticamente tutto il corpo di quest'uomo viene cosparso di queste piaghe purulenti che stanno sempre vivendo praticamente, dolorose e forse anche malodoranti. Allora al dolore dell'anima si aggiunge anche quello fisico adesso, perché è un prurito tremendo, continuo, costringe Giobbe a prendere un coccio per grattarsi e stava seduto nella cenere, questa è un profondo illustrazione di una prostrazione, di una depressione profonda nelle quali era caduto. Ma pensate, un prurito continuo, lui dice giorno e notte sono tormentato, non ho posa alcuna. Dice scrivendo, quindi ogni momento doveva grattarsi con questo coccio e giorno e notte non aveva posa alcuna. È proprio in questo punto della reazione di Giobbe e di quella di sua moglie che noi possiamo inserire quel pensiero che ho detto all'inizio, ossia che la sofferenza umana può portare una persona ad una ribellione che la allontana ancora di più da Dio, e questo è il caso della moglie di Giobbe, che al culmine della disperazione reagisce dicendo, a versetto 8, ma immagino, ma ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Ma pensate, pensate, una moglie che ti dice una cosa del genere. Oppure spinge la persona provata dalla sofferenza nelle braccia di Dio per capire il perché di questa prova, e trovare la soluzione, trovare il riposo stesso da parte di Dio in questa situazione. Vedete che Giobbe, nonostante la grande sofferenza, cerca di ristabilire questo equilibrio. Al versetto 10 dice, ma tu parli da donna insensata, ma tu, ragionando in questo modo, non hai capito. Tu stai fuori di testa, non capisci quello che dici. Tu parli da donna insensata, noi abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, adesso rifiuteremo di accettare il male? E in tutto questo, dice qui, Giobbe non peccò con le sue parole. Qui finisce la prima parte di questa esperienza personale incredibile, il più grande di tutti gli orientali. Quell'uomo integro, retto, che temeva Dio e fuggiva il male, in poco tempo ha perso tutto. Beni, materiali, figli, salute, ha perso perfino sua moglie. Eh sì, scoprire di avere accanto a lui una donna così lontana dai suoi principi, che lo ha accusato in un modo di grande difficoltà, deve essere stato sicuramente un grande colpo per lui. E la donna dovrebbe essere l'aiuto convenevole, ma in questo caso è stato piuttosto sconvenevole, possiamo dire. Purtroppo la parabola discendente per lui continua ancora, perché di lì a poco infatti conoscerà un'altra triste realtà della sofferenza, e ci riguarda anche a noi, anche l'abbandono di parenti e amici che prima lo stimavano. No, quanto è triste per chi l'ho sperimentato. Io l'ho sperimentato, non posso dirvi in che caso e come, perché perderemo tempo e non dobbiamo perderlo, ma quanto è triste quando la gente ti stima, ti innalza, tu non l'hai voluto, lo fanno loro, e quella stessa gente ti fa cascare per terra. È molto triste, è molto doloroso. Giobbe dunque prova anche l'isolamento morale, spirituale nella sofferenza, perché la sofferenza a volte fisica si vede in una persona che ha un problema fisico, si vede, ma immaginiamo che dietro quella cruccia che porta, dietro quella sedia a rotelle, dietro qualsiasi forma di infermità che noi possiamo vedere, non c'è soltanto quel tipo di sofferenza, c'è una sofferenza anche morale, spirituale, fisica, e quella purtroppo capita a tutti di noi, anche senza stampelle, senza sedie a rotelle, perché la sofferenza è dentro il nostro cuore, di tutti. La sofferenza non solo produce un grande dolore, ma tende a separarci dagli altri, purtroppo. Ci fa chiudere in noi stessi, perché non ci fa sentire comprese dagli altri come vorremmo. Crea questa isola, ci isola in questo modo, ci ovatta in qualche modo, no? In quei momenti siamo tutti umanamente tentati a guardare gli altri quasi con un senso di invidia, perché loro non hanno lo stesso problema che noi stiamo soffrendo. E diciamo, io sto così e lui sta bene, guarda come sta bene, ma che ne sappiamo che lui sta bene? Ma che noi guardiamo dentro al cuore delle persone? Può darsi che sta peggio di noi, che soffre di qualche cosa interiormente che non si può vedere. E inoltre la sofferenza ci porta di solito a ribellarci. È umano. È odiare chi ci fa soffrire. Allora, quando troviamo in modo tangibile i responsabili della nostra sofferenza, possiamo scaricare tutta la nostra rabbia, il nostro disappunto su di loro. Ma quando la nostra sofferenza non trova un responsabile diretto nel senso reale, allora si è pronti a scaricare la propria rabbia, il proprio disappunto su Dio. Su Dio. O su quello che è il nostro concetto personale di Dio. Infatti la gente inveisce contro Dio quando sta male. Se non trova la motivazione, qualcuno che gli ha fatto male direttamente, scarica tutta la sua rabbia verso Dio, lo offende bestemmiandolo. Giobbe non è caduto in questo tranello, perché conosceva Dio, anche se si trattava ancora, come vedremo, di una conoscenza non completa, ma conosceva Dio. E che Dio stava colmando proprio attraverso la via della sofferenza questa conoscenza incompleta. L'esperienza di questo uomo tormentato prosegue mettendo in evidenza un ulteriore aspetto negativo della sofferenza, e cioè l'incomprensione di chi avrebbe dovuto conoscerla a fondo. Questa è un'altra parte della sofferenza. Ma tu mi conosci come la moglie, ma come siamo vissuti insieme. Abbiamo fatto 10 figli, no uno. 10 figli insieme, e tu mi vieni a dire una cosa del genere, completamente diversa da quello che io ho vissuto e che tu sai molto bene. Ma non solo loro, anche gente poco più lontana. Per esempio, qui troviamo 3 amici in questo racconto, 3 amici intimi di Giobbe, che partono da un paese diverso, lontano, per andare a trovare e consolarlo in questa afflizione. E vanno, arrivano e stanno 7 giorni per terra, così, a distanza di Giobbe, perché quando l'hanno visto sono rimasti veramente colpiti da quell'apparenza, di quel fisico devastato così da queste piaghe. E sono stati 7 giorni in silenzio, e così dovevano rimanere, invece hanno parlato. E quando hanno cominciato a parlare, hanno combinato un macello. E questo è un altro insegnamento per noi. Quando andiamo a un funerale, quando c'è un fratello che sta soffrendo, ascoltiamo, stiamo zitti, facciamolo parlare. Lui ha bisogno di parlare in quel momento. Noi diciamo: Dio ti ama. Lo sa che Dio ti ama già, lo sa già pure lui. Stiamo in silenzio, aspettiamo prima. Non diciamo subito le parole di getto, i versetti o anche le cose utili, magari sono importanti. Però lui in quel momento ha bisogno di esternare il suo dolore, allora deve parlare. E questo è uno dei grandi segreti che noi dobbiamo imparare, anche nella consulenza che facciamo per le persone della Chiesa. Facciamo parlare le persone, lì viene fuori, e intanto noi capiamo anche bene come possiamo aiutarlo, altrimenti spariamo dei colpi a salve. E questi hanno parlato e dopo un po' di tempo, prima si sono dimostrati pietosi, poi hanno cominciato a accusarlo pure loro. Tu sei un ipocrita e tutto quello che ti succede è perché tu non sei la persona che vuoi sembrare di essere. Ma pensate un po'. E la parte centrale di questo libro, che ovviamente ha 41 capitoli, 43 non posso vederli tutti, è tutto riportato su questo livello. Gli amici che lo accusano e lui, nonostante soffre, che cerca di difendersi. Pensate che forza d'animo quest'uomo, come ha resistito bene a tutto. Una grande forza d'animo, noi ci scoraggiamo per molto meno. Li ha combattuti, costantemente combattuti. E poi finalmente al capitolo 38, versetto 1, Dio risponde a Giobbe e ai suoi incessanti perché? Perché tutti, la parte di lui non fa altro che lamentarsi, il lamento di Giobbe famoso, perché a me? Perché? Perché o non fossi mai nato, o non avessi mai visto la luce, fa una serie di cose proprio di un uomo che chiaramente è in grandissima difficoltà e Dio risponde finalmente. Però attenzione, si tratta di una risposta molto diversa da quello che lui si aspettava. E dice, allora l'Eterno rispose a Giobbe nel seno della tempesta, non una tempesta di tempo, una tempesta della sua vita, e gli ha risposto, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Dio, ma che risposta è questa? Che risposta è? E poi continua nella sua risposta non menzionando affatto la condizione di Giobbe, quello che gli era successo, quello che stava passando, né tantomeno si scusa per aver permesso queste prove nella sua vita. Non c'è niente di tutto questo nella risposta, anzi al contrario, attraverso una serie di domande molto imbarazzanti, perché al di sopra della comprensione umana Dio umilia Giobbe ancora, rivelandosi come l'Iddio onnipotente, il creatore, colui che è sovrano e perfettamente in controllo su ogni cosa. La vita, le persone, ogni essere vivente, tutto il creato, esiste per lui e dipende da lui in ogni momento e lui è l'autorità suprema di tutto. Fratelli, sorelle, amici, Dio può fare quello che gli pare. E se noi non capiamo questo, che Dio può fare quello che gli pare, però non è questo quello che gli pare, un capriccio come noi di una persona che vogliamo la macchina fatta in un certo modo, la casa di una certa misura. La sovranità di Dio assoluta è sempre riguardo il nostro bene, perché noi dobbiamo mettere questa sovranità di Dio con l'amore che Dio ha per noi. Allora quando abbiniamo queste due realtà capiamo come funziona il fatto di Dio, capite? Questo è importante saperlo per noi. E finalmente Giobbe capisce qualcosa, capitolo 42, versetti 2 e 3. Allora Giobbe dice, io riconosco che tu puoi tutto, ecco, hai capito? Cominci a capire chi sono? Ecco, meno male. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? E in questi pensieri noi notiamo che Giobbe ricomincia a stabilire le distanze fra Dio e lui, ciò che normalmente gli uomini rifiutano di riconoscere e di accettare, perché il benessere, il successo, la stima, l'apprezzamento, e lo vediamo anche ai nostri giorni, monta l'orgoglio umano, la presunzione, spingendo l'essere umano a sentirsi in qualche modo uguale a Dio e forse addirittura sopra Dio. Troppa gente ancora oggi si permette di dire, ma Dio sbaglia. Dio sbaglia, c'era una canzone di Lucio Dalla, mi ricordo che diceva così, ma allora sbagli anche tu Dio, i potenti, i mascalzoni, tu li perdoni, dice quella frase di Lucio Dalla, allora, e tu li perdoni, allora sbagli anche tu, non ha capito. Altri dicono, ma Dio dovrebbe distruggere la gente che fa male, e poi non guardiamo a noi, gli altri devono distruggere tutti gli altri che fanno il male. Io lo faccio uguale nel mio piccolo, ma mio no. Però gli altri li devi distruggere tutti. In questo mondo dovrebbe prevalere la giustizia. C'è troppa disonestà, diciamo. E noi raramente guardiamo a noi. Commenti questi ed altri simili che denunciano una totale mancanza di conoscenza. Attenzione, non dell'Iddio della religione, ma di colui che si rivela attraverso la sua parola, che è molto diverso, molto diverso. E tu, purtroppo, dobbiamo riconoscere che a volte anche noi come credenti ci sentiamo un po' autorizzati a dire Dio ciò che dovrebbe e ciò che non dovrebbe fare. Anche noi qualche volta ci viene questo pensiero. E Giobbe poi continua ancora più avanti, al versetto 3, sempre del capitolo che ho detto, sì, dice, ne ho parlato, dice Giobbe, ma non lo capivo. Non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco. Qui ecco, si comincia a ristabilire di nuovo questa distanza con chi è Dio veramente e con chi siamo noi. Noi non possiamo capire la mente di Dio, possiamo capirla in parte, ma non possiamo penetrare profondamente nei suoi piani, nei suoi pensieri. Conoscere Dio, ecco il limite dell'uomo, ecco il limite di Giobbe. Così al versetto 5 lui palesa chiaramente la sua conoscenza insufficiente e si umilia davanti alla grandezza di Dio. Quando dice il mio orecchio aveva sentito parlare di te, aveva sentito molte cose parlare bene di Dio, ma ora l'occhio mio ti ha veduto, perciò mi ritraggo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Conoscere la sovranità di un Dio personale, per te, per me, diverso, per me, per te, per tutti quanti noi che siamo qui stamattina. Giobbe non conosceva ancora Dio in questo modo. La sua conoscenza era piuttosto una conoscenza formale che lo limitava ad avere una vita di fede, ma comunque una fede limitata in qualche modo. Ma Dio, che voleva il suo bene, non poteva assolutamente permettere questa imperfezione nella vita di un uomo sincero, fedele, che lo amava profondamente e desiderava piacergli in ogni cosa. Dio non poteva permetterlo. L'orecchio mio aveva sentito parlare di te. A Dio non basta che sentiamo parlare di Lui. È senz'altro positivo quando sentiamo parlare in un modo giusto di Dio, incoraggiante ascoltare quello che Dio di bello fa nella vita degli altri. Ma non dimentichiamo mai questo fatto che Dio è essenzialmente un Dio personale e che vuole rivelarsi ed essere riconosciuto come un Dio personale, come colui che vuole entrare nella tua vita, non soltanto entrare nella tua vita, ma Dio vuole partecipare alla tua vita, che è diverso. Deve prima entrare, e Dio non entra in una vita se tu non lo fai entrare, come abbiamo visto domenica scorsa, ma Dio non si accontenta di entrare, Dio vuole partecipare alla tua vita, ai tuoi problemi, alle tue difficoltà, anche quelle interiori più nascoste. Dio vuole essere presente con te. Perché? Perché è un Dio personale. E non poteva permettere questo, che Giobbe non potesse conoscere questa realtà. Troppe persone anche ai nostri giorni conoscono Dio per sentito dire, magari che hanno imparato al catechismo o l'Iddio di qualche filosofia umanistica, quell'Iddio fatto su misura che gli uomini sono capaci di costruirsi, e noi siamo capaci, ognuno di noi, di costruirci un Dio su misura, come un vestito che ci calza a pennello e ci permette di fare quello che ci piace a noi. Questo è l'Iddio che piace a tutti. Sì, Dio sta lì, però io ci sono pure io, faccio la mia parte pure io. Questo è l'Iddio della gente. Ed è veramente una povertà spirituale, perché abbiamo la possibilità di avere in mano un tesoro e ci accontentiamo a volte di prendere qualche piccolo pezzo di valore. E allora Dio non permette questo. Quando vede che ci stiamo riposando, che ci siamo quasi addormentati su quel gradino di conoscenza che abbiamo raggiunto di Dio, non lo permette, come ha fatto con Giobbe. Non lo permette, interviene nella nostra vita, ci scuote con i suoi mezzi, con il suo modo di fare, e ci costringe a riprendere il cammino giusto. E molte volte si serve proprio di problemi e situazioni che producono sofferenza, perché sembra che l'uomo non capisca se non è messo sotto pressione. E lo dice anche nei Proverbi. Adesso non mi ricordo bene il versetto come va, ma dice che quando il viso è mesto il cuore diventa sincero, una cosa del genere. Sta a significare che proprio nella sofferenza noi comprendiamo, perché se ci va tutto bene non ci pensiamo a queste cose qui. Questa è stata l'esperienza di Giobbe, aveva tutto, tutto, beni, famiglia, successo, stima, onore, ma ad un certo punto, quando era nella prova, ha detto una frase, non ho segnalato il versetto, se vi fa piacere lo posso far avere magari domenica prossima, ma lui dice una frase che dice tutto il perché della sua, del perché Dio ha permesso questo, dice: perché Dio permette tutto questo? Si domanda. Io che vivevo felice, tranquillo, protetto nel mio nido, sono ridotto così. Ah, ti sei adagiato? Sei tranquillo? Vivi tranquillo nel tuo nido? Allora io ti do una bella pedata così e ti mando un pochino più avanti e ti butto un pochino più avanti. Questo era il motivo. Lui stava bene, era felice, tranquillo, non voleva conoscere di più, stava tranquillo così. Era questo il problema, l'abitudine, come noi ci abituiamo, l'eccessiva sicurezza di sentirsi arrivati. Non siamo mai arrivati da nessuna parte, nessuno che siamo qui stamattina. Stiamo tutti crescendo in questa conoscenza e se ci sentiamo arrivati stiamo commettendo un grosso errore. Perché dobbiamo imparare sempre, conoscere Dio è un procedimento, un progresso che va avanti e non finisce mai. E quando noi ci fermiamo e diciamo sto bene così, Dio dice no, no, tu non stai bene e io non permetto che tu ti inganni da solo, perciò ti do una bella pedata, come detto prima, riprendi il cammino, datti da fare. L'orecchio mio ha sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. Che diversità! Quando possiamo conoscere Dio in questo modo, quando lo vediamo vivente, reale, perché agisce nella nostra vita, questa è la fede che conta, questa è la fede che ci può rendere vittoriosi nelle circostanze della nostra vita, questa è la fede che ci offre la possibilità di dare una testimonianza efficace e soprattutto questa è la fede che Dio vuole che abbiamo. La prova è passata, Dio si è rivelato a Giobbe, l'ha potuto conoscere in un modo diverso, molto più profondo di prima e adesso Giobbe è pronto a fare delle nuove esperienze con Dio, con più sicurezza, con più fiducia di prima. Dio ha restituito il doppio di quello che aveva tolto, leggiamo alla fine del libro. Allora noi non ci preoccupiamo di lasciare a Dio agire nella nostra vita. Anche quando non comprendiamo il perché di ciò che sta accadendo, perché anche a noi ci succede che accadono delle cose che non capiamo, non le comprendiamo, non le capiamo. Però dobbiamo capire che Dio lo sa, e Dio sa tutto, come inizia, come si porterà avanti il problema e come finirà. E Dio lo fa sempre per il nostro bene. Dio conosce perfettamente tutto, sa quello che stai pensando in questo momento. Sa quello che farai nel pomeriggio. Dio sa perfettamente tutto. Ed infine c'è una terza ed ultima realtà molto breve di questo racconto che ci rincuora molto. Che Dio si è dimostrato vittorioso anche su Satana. Dio vince sul male sempre, 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 sempre. E gli ha dimostrato che le accuse erano infondate. Erano accuse false. Ha dimostrato una grande realtà da dopo la caduta del giardino nel peccato, dell'uomo nel peccato dell'Eden, nel giardino dell'Eden. Ha dimostrato che Dio può amare l'uomo senza tornaconto. Dio può amare l'uomo senza interesse. Perché? Perché Dio è un Dio grande, è un Dio d'amore ed è soprattutto è un Dio amabile. L'uomo può amare Dio. al di fuori di quelle che sono le circostanze della sua vita, anche i dolori, può amare Dio. Perché? Perché Dio che si rivela in un modo personale è un Dio amabile, si fa amare, e questo possiamo conoscerlo in questa parola, sia attraverso la creazione, sia attraverso la rivelazione della coscienza, ma soprattutto leggendo la parola di Dio. Leggiamo la parola di Dio, leggiamo dei libri comparativi alla parola di Dio, perché ci aiutano. Non perdiamo il tempo a leggere le cose di questo mondo che non ci aiutano fino a un certo punto. Leggiamo quello che ci interessa per la nostra vita eterna. Signore, vogliamo ringraziarti ancora stamattina. Un Dio sovrano, un Dio personale. È quello che vogliamo conoscere stamattina di te. Non ci importano le cose che non servono, a noi ci importa di conoscerlo, perché tu sei entrato a far parte della nostra vita. Non sei una cosa a parte di noi, come nella religione. La religione mette Dio e l'uomo insieme allo stesso modo. Sì, Dio fa questo, ma poi ci sono io. No, 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 questo non è l'Iddio della Bibbia, questo è un Iddio che ci costruiamo noi, che ci fa piacere così. Quando vogliamo stare con Dio, stiamo con Dio, andiamo qualche volta in chiesa, facciamo del bene agli altri, poi per resto facciamo come diciamo noi, ma quello non è la vita cristiana, non è la vita cristiana. Ti ringraziamo per quest'uomo che ha vissuto questa esperienza così dolorosa, incomprensibile, e a un certo punto si è trovato tutti i nemici contro lui. Non c'era un filo di luce in questo tunnel di sofferenza e che potesse dargli una speranza. E ha aspettato finché tu non sei intervenuto. E quando tu intervieni, che allora si risolvono le cose. Noi possiamo leggere manuali, possiamo interessarci di tante cose per liberarci dei nostri problemi, ma in fin dei conti, Signore, sei tu, e soltanto tu quello che libera, quello che ci fa capire. Signore, ti chiediamo di non permettere mai che ci fermiamo dove siamo, perché quella sarebbe veramente una cosa molto triste e negativa. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.